Ciao a tutti amici del volley, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley. Sono qui come sempre il vostro Alex Maroldi a farvi compagnia per parlare di pronostici, parlare di pallavolo femminile. E come sempre in apertura ringraziamo The Cutting Edge Radio che ospita insomma questo podcast insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, e vi ricordiamo appunto anche i nostri episodi di Jump and Spike dove parliamo di NCAA. Potete trovarci ovviamente su tutte le piattaforme, Spreaker, thecuttingedge.it, Spreaker, l'applicazione del sito, Apple e Google Podcast e anche su Spotify. Vi ricordo che grazie a Gianluca Pasini siamo anche sempre presenti sul blog dal 15 al 25 di Gazzetta, e quindi insomma se avete voglia di pronosticare con noi potete commentare pure il post della puntata oppure potete mandarci una mail a jumpandspike@gmail.com. Bene, ma cominciamo subito a introdurre gli ospiti che mi faranno compagnia. Anzi, scusatemi, prima un doveroso momento, devo fare un saluto particolare perché purtroppo è venuto a mancare un caro amico questa settimana, un amico del volley, un amico di Trento, del tutto il volley trentino, ma diciamo del nord Italia. Un saluto speciale al caro amico Mauretto che purtroppo ci ha lasciato. È stato un privilegio, siamo stati privilegiati ad aver avuto la fortuna di viverlo in questi anni di condivisione di pallavolo e di amicizia, e insomma un grande abbraccio a tutti gli amici di Mauro e a tutta la sua famiglia. Grazie di questo momento, mi sono preso un minuto neanche doveroso per salutare questa persona molto cara, e comincio subito a introdurre gli amici che mi faranno compagnia in questa puntata. Parto subito da Angelo Gomma. Ciao Angelo.
Ciao Alex, ciao a tutti, ciao.
Saluto anche Rodolfo Palermo, ciao Rodolfo.
Ciao Alex, tutti. Noi siamo ancora qua.
Ottimo. E saluto anche Lorenzo Vailati, ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti, ben ritrovati.
Ecco, allora abbiamo avuto un piccolo disguido tecnico, perciò abbiamo saltato un paio di settimane, c'è stato anche insomma varie problematiche legate a hardware diciamo, e poi anche la giornata di mercoledì, e allora abbiamo deciso insomma di prenderci una piccola pausa, ma siamo tornati a farvi compagnia con le nostre scommesse e partiamo subito a parlare della giornata, del 12ª giornata, giusto ragazzi, confermo?
Sì. Assolutamente sì. Alex, a Natale ti regaliamo un nuovo hardware, così non avrai più problemi.
Ma guarda, siamo stati anche molto sfortunati perché poi ho fatto un po' di pulizia, sistemato, e sembrerebbe ancora tutto perfetto. Però se volete farmi un regalino, ragazzi, io sono solo che contento.
Allora, ci organizzeremo.
Va bene, ma va bene anche un microfono, dai, mi accontento di un microfono, così magari aumentiamo la qualità del podcast. Allora, partiamo dalla prima partita in programma sabato 14 novembre, quella tra Bisonte Firenze e Casal Maggiore, e comincio subito con Angelo, vai pure tu.
Allora, Firenze e Casal Maggiore. Casal Maggiore ha fatto una partita, l'ultima, una partita stranissima contro Monza. C'è chi ha detto che poteva vincere, c'è chi dice addirittura che Casal Maggiore ha una rosa equivalente a quella di Monza. Dall'altra parte c'è Firenze che ha fatto un'altrettanta partita, questa volta sì, bella e notevole, perché è andata a perdere solo al tie break a Novara. Però allora, Casal Maggiore non ha una rosa comparabile alle migliori, però ha una rosa sicuramente migliore di Firenze, soprattutto l'ultima partita c'è stata una Laura Partenio esplosiva, fantastica, che se continua così, anche se Vasileva è infortunata, non si sa perché è uscita quasi subito e poi non è più rientrata. La morale è che comunque Casal Maggiore la vedo nettamente favorita, e quindi dico 3-1 Casal Maggiore.
Lorenzo?
Dunque, una partita un po' complessa da decifrare, secondo me. Io non vedo tutta questa superiorità di Casal Maggiore. Secondo me le due squadre un po' si equivalgono. Quando anch'io ho letto che qualcuno metteva sullo stesso piano l'abilità tecnica di Casal Maggiore con Monza, mi sono immaginato di andare alle Olimpiadi con Stufi e Melandri, con tutto rispetto per Stufi e Melandri, che apprezzo molto, ma non sono danesi. E dunque, tornando alla partita, Firenze ha giocato bene l'ultima partita con Novara, l'ha portata al tiebreak. Casalmaggiore sta migliorando, ormai ha trovato la quadra con la palleggiatrice nuova. Baiema ha dimostrato che può giocare tranquillamente titolare, anche se chiaramente Vasileva è di un altro livello. Io quindi vedo Casalmaggiore un po' meglio rispetto a Firenze, e dico 3-2 per Casalmaggiore.
Rodolfo?
Sono due squadre imprevedibili, sono accomunate dal fatto di aver visto tutto un periodo non facile ultimamente, e non a causa di contagi vari. Oltretutto sono le due squadre che, tolta Perugia, hanno raccolto meno punti nelle ultime 5 gare in cui sono scese in campo. Il Bisonte va davvero a sprazzi, attacco e battuta accumulano anche discrete statistiche per il tipo di squadra. Soffrirebbero in ricezione, ma Casalmaggiore in battuta è la squadra finora meno incisiva di tutto il campionato, anche se le ragazze di Parisi, dopo il successo con Brescia, il tie-break con Monza, che però ha lasciato più l'impressione di un punto perso piuttosto che uno guadagnato, comunque sembrano essersi un attimo riprese. Io però vedo un po' meglio Firenze, dico Firenze 3-1.
Ok, entrambe sono state sconfitte nella scorsa giornata per 3-2 e hanno dato comunque del filo da torcere a quelle che sono delle avversarie, almeno sulla carta, un po' più toste. La domanda è: sarà un altro tie break? Ma io credo di no, però secondo me la spunterà Firenze invece per 3-1.
Ok, quindi allora la scommessa di redazione è 3-1 per Firenze.
Ok. Passiamo alla seconda partita in programma sabato 14 di novembre, e questa volta penso che sia un po' il match clou di questa giornata e forse anche di più, quella tra Novara e Imoco Volley Conegliano, e parto subito da Rudy.
Questa è un'altra delle partite, potrebbe essere anche la partita che chiuderà la stagione. Lo ripetiamo sempre, Conegliano queste partite non le sbaglia, oltretutto la Igor dopo lo stop causa Covid non è sembrata proprio sempre brillantissima, ma come sempre in questi casi la squadra che insegue deve avere l'ambizione di sfidare le più forti, e la Varini in questo senso credo che possa avere qualcosa da dire. Però Igonu non è mai andata sotto il 52% in attacco in campionato, mai sotto il 52% in attacco, con numeri del genere la capolista è inattaccabile, quindi dico Conegliano 3-0.
Lorenzo?
C'è poco da dire su Conegliano, le vincono tutte senza alcun problema, hanno una superiorità netta. Chiaro, Novara è la seconda, forse la terza forza del campionato, non starà a guardare, la Varini non accetterà certo che di alzare la bandiera bianca fin da subito. Novara però sta avendo qualche difficoltà in più rispetto a quello che ci si poteva aspettare. Smarzek non è perfetta in questa stagione. A Conegliano invece funziona tutto, non hanno punti deboli, qualsiasi giocatrice entra, fa bene, vincerà sicuramente Conegliano. Però io dico che Novara riuscirà a strappare un set, quindi 3-1 per Conegliano.
Angelo?
Sì, è vero quello che dice Lorenzo, che Malvina Smarzek sta facendo abbastanza male. Però Novara ha un'arma micidiale, incredibile, fantastica, meravigliosa, che fa sognare tutti, che si chiama Caterina Bosetti, nata a Bustarsizio, provincia di Varese, uno dei gioielli di casa Bosetti, che sta avendo una stagione fantastica. E anche domenica scorsa contro Firenze ha fatto un partitone incredibile. E Caterina Gioia Dolori, per cui lei può portare Novara alle stelle o portare Novara nelle stalle, però dimmi, qualcuno sta volendo intervenire?
Non so, forse Rudy mi sembrava
poi mi volevo trattenere per la fine del tuo intervento, ma vuoi forse dire che Caterina Bosetti al momento è la migliore schiacciatrice italiana?
Assolutamente sì.
Con tutte le conseguenze del caso?
Allora, le conseguenze del caso poi le verificheremo quando sarà il momento. Faremo una petizione perché Mazzanti la convochi assolutamente. Ma oggi Caterina Bosetti è nettamente, di gran lunga, il miglior posto 4 che abbiamo in Italia. Detto questo, però, Conegliano no, Conegliano è un altro pianeta, ma come ha detto Lorenzo, un set lo strappa, quindi vince Conegliano 3-1 con una Caterina Bosetti meravigliosa.
Angelo, visto che parliamo di Caterina, mi commenti quel punto che ha fatto, anzi che ha fatto fare ad Hancock? Come, due minuti, velocissimi, anche 30 secondi, ma voglio la tua descrizione della partita. Raccontami quel punto.
No,
punto,
perché l'ho vista a pezzi e non so di che punto stai parlando.
Se non l'hai visto, magari.
Perdonami,
tranquillo, nessun problema. Pensavo avessi visto, perché ha fatto un po' di scalpore. Sostanzialmente è una palla. Adesso non mi ricordo se non ha rigiocato una difesa. E praticamente Bosetti è saltata. E invece che attaccarla, ha palleggiato ad Hancock, che ha praticamente di seconda intenzione, ha messo giù il punto. Mi sarebbe piaciuto molto un commento alla gomma. Un commento
quando alla... Quando due giocatrici totali si incontrano, può succedere davvero di tutto su un campo di pallavolo, e sia Hancock che Bosetti sono giocatrici totali.
Va bene, dopo aver incensato così tanto Novara, dico che, come avete detto voi, è il match clou della giornata, forse del giorno d'andata, e vista anche l'incertezza di questa stagione, forse sarà anche il match più bello, o più, comunque il più atteso, che avremo quest'anno. Lo so che è troppo facile giocarsi un tie break in questa partita, e così, visto che non ci azzecco quasi mai, per la gioia dei tifosi appassionati che sicuramente, insomma, seguiranno questo match, io mi dico un bel 3-0 per Conegliano, così succederà di tutto diverso da quello che pronostico io.
Ok, quindi la scommessa di redazione non c'è, perché ci sono 2-3-0 e 2-3-1.
Quindi
decido io d'autorità, quindi, e dico 3-1.
Va bene, il notaio prende in mano la situazione.
Assolutamente, perché Caterina un set lo vince.
Va bene, 3-1.
Rudy, cosa volevi dire su Caterina?
No, questo che volevo solo chiedere un tuo chiarimento sulle graduatorie e le gerarchie delle schiacciatrici azzurre, ecco tutto qua. Volevo pungolarti, non ne hai bisogno gomma di solito, però giusto chiarire il tuo pensiero.
Caterina, se non la porta Mazzanti, vado a Perugia e lo picchio.
Va bene,
ma una domanda, ma ha scalzato anche Pietrini? Perché sappiamo che tu per Pietrini hai una passione.
No, allora, calma, distinguiamo quelli che sono gli innamoramenti dalle considerazioni di tipo tecnico.
Pensavo dalle infatuazioni e basta.
Esatto. No, da un punto, allora, Pietrini è forte, è fortissima, ha il futuro nelle sue mani, però ha ancora un po' di strada da fare. Caterina, secondo me, è tecnicamente più forte di Pietrini, è nettamente più completa, è un po' anche lei montagna russa, a volte fa bene, a volte fa male, ma guardate la stagione che sta facendo adesso, è veramente fantastica.
Sono d'accordissimo, sì.
Nonostante io penso che Caterina ha buttato via, per il suo carattere un po' strano, ha buttato via la possibilità di essere una delle 3-4 bande più forti al mondo.
Vabbè, visto che dobbiamo parlare di lui, allora passiamo alle partite di domenica 15 novembre. La prima che ho segnato sul calendario è quella tra Monza e Perugia. E quindi facciamo ripartire Angelo, dai, facci tu un'introduzione.
Sì, e allora Perugia ha messo un Mazzanti nel motore ed è un carburante che vale assolutamente, nonostante quello che si dica. Mazzanti è uno che vale assolutamente, anche perché, e qua lo sapete, no, che io devo dire la cattiveria, cioè il carburante che c'era prima non era di grande qualità, insomma Mazzanti sta a Bovari come uno Chateau Petrus sta al Tavernello, quindi...
Però scusami, visto che hai fatto la metafora del motore, facci la differenza dei motori.
Ah beh, allora è un motore Mercedes contro un motore Ferrari, purtroppo, da questo punto di vista, o una Ducati contro quelle schifezze giapponesi, no? Per cui non... no, veramente, Mazzanti è bravo, E Perugia ha fatto bene, assolutamente, ha faticato, però insomma è riuscita a vincere con Brescia. Però Monza, voi lo sapete, io la considero sempre comunque la squadra numero due del campionato, roster lunghissimo, ha una Begic che sta facendo, che sta facendo bene. Ultimo dubbio, ultimo punto che mi rattrista un po' è Ortmann, che io considero una possibile fuoriclasse a livello mondiale, che è finita in panchina, non sta facendo il massimo, però Monza è Monza, è Monza. Oro si sta riprendendo, io ho giudicato le prestazioni di Oro in queste giornate prime non eccezionali, ma si sta riprendendo, quindi è Monza 3-1 facile.
Rodolfo?
Allora, Monza contro il suo passato, perché di là troverà la diagonale dell'anno scorso di Giulio Ortolani, ma anche Albrecht e Abelkova. Perugia, al di là del successo che contro Brescia ha chiuso la serie 4 KO, ha fatto vedere subito cose buone al suo allenatore Mazzanti, ma ha anche rischiato tantissimo, forse anche troppo, contro Brescia per essere stata avanti in quella maniera 2-0. L'attacco rimane un problema, non è un problema la quarta miglior ricezione perfetta del campionato, che permette anche di sfruttare un po' di energia a rete di Albrecht, che contro Brescia è stata importante. Per Monza tiriamo in aria la solita monetina e vediamo cosa succede. Ci vorrà la battuta contro la ricezione di Perugia, un buon lavoro a muro dove le Brianzole sono seconde per Mediaset, ma l'approccio mentale contro avversari e non di prima fascia, che non sempre è all'altezza, vedi anche contro Casalmaggiore. Per ora ha ovviato una super Begic, 59 punti nelle ultime tre partite, non sono pochi, che ha fatto a contraltare, come diceva Gomma, un periodo un po' opaco di Ortmann. Sono in crescita, è in crescita Orro. Herman a casa, in trasferta con Casalmaggiore, ha bucato la prima partita della stagione, che rimane di altissimo livello. Imprevedibile anche il capitano della squadra, imprevedibile per antonomasia. Io però dico Monza 3-1.
E per chiudere, Lorenzo?
Dunque, i miei compagni di viaggio hanno già detto tutto praticamente, cercherò di non ripetere. Come sempre si dice, Monza è un terno all'otto, con Monza non sai mai cosa aspettarti. Stranamente o non stranamente, in questa stagione vince le partite contro le squadre più forti e perde o non fa tanto bene contro le squadre più scarse, tra virgolette. Perugia ritorna con nuova linfa dopo aver cambiato l'allenatore, e il cambio è sicuramente un cambio molto importante. Non so come sta Ortolani, perché so che è uscita nell'ultima partita contro Brescia, ma nel caso ci sarà Angeloni, che noi sappiamo che la nostra Veronica Angeloni non ci deluderà mai. Monza però è nettamente più forte, potrebbe pagare un po' da un punto di vista mentale, ma non credo che Perugia abbia la forza per andare a vincere a Monza. Secondo me finirà con un 3-1 per le Lombarde.
Allora, io sono abbastanza convinto che questa potrà essere la partita, tra virgolette, rivelazione di questa settimana. Perugia ha vinto con pathos la sfida ad esordio appunto con Mazzanti, come avete voi, e vediamo insomma se la strada imboccata è quella giusta e come proseguirà. Monza però sta giocando bene, anzi mi correggo, Monza ha un bel piglio combattivo secondo me, perché se si guardano un po' le ultime sfide, a parte il recupero con Firenze, e poi ha sempre lo stop con Conegliano, che vabbè insomma ormai non lo contiamo nemmeno più, è come se fosse un giornata di una giornata a vuoto, e però le altre sfide ultimamente ha sempre vinto 3-2, quindi sì, è vero, ogni tanto si perde via, però combatte fino alla fine. E ogni tanto però fa click e si spegne la luce. Quindi la domanda che io faccio è: l'elettricista, quello famoso amico di Velasco che giocava una volta, ha sistemato l'impianto elettrico del palazzetto oppure no? Secondo me no, e quindi il mio pronostico è Perugia che vince 3-1 in casa di Monza.
Ah, però
è comunque la scommessa di redazione, 3-1 Monza.
Va bene. Seconda partita di domenica, Scandicci contro Brescia. Questa volta faccio cominciare Lorenzo.
Ok, Scandicci contro Brescia. Brescia sta migliorando poco a poco. Aveva un inizio di campionato, un calendario molto complicato, poi ha avuto un po' di respiro però adesso si ritrova chiaramente una delle squadre più forti del campionato. Brescia comunque è migliorata, ma è un po' sulle montagne russe, perché vince con Bergamo, ma poi perde con Perugia. Era uno scontro importante da vincere, quello con Perugia, e l'ha perso. Scandicci è ferma da 2 settimane, quindi questo potrebbe influire un pochino. Inoltre Scandicci non sta convincendo, perché sta perdendo gli scontri diretti. Sostanzialmente ha perso con Monza, ha perso con Novara, e visto che prima si parlava di Bosetti, io per un attimo parlo dell'altra Bosetti. Come sta Lucia? Perché non gioca? E anche in vista delle Olimpiadi potrebbe essere un problema questo, perché Lucia Bosetti è un'arma essenziale per la squadra di Mazzanti, quindi non sappiamo. Ad ogni modo, Scandicci è nettamente più forte, quindi nonostante le difficoltà che può avere nelle partite importanti, nonostante Brescia sia un po' migliorata in questi ultimi turni, penso che non ci saranno dubbi e Scandicci comunque vincerà 3-0.
Angelo?
Allora, è vero, se Lucia Bosetti non gioca, non riprende, è un problema per la nazionale, ma c'è già pronta la sostituta che si chiama Caterina Bosetti da Busto Arsizio, provincia di Varese, che oggi è la migliore banda italiana. Al di là delle battute, se oggi dovessi...
E non devono neanche cambiare il nome sulla maglia.
E non devono neanche cambiare il nome sulla maglia, bravissimo. Veramente, se oggi dovessi dire chi portiamo a Tokyo e le convocazioni le dovessi fare io oggi, Caterina tutta la vita e fuori Lucia. No, il problema di Scandicci è capire 2 settimane di fermo che cosa vuol dire. Stisiak è 3 settimane ferma, perché l'ultima partita Stisiak non l'ha giocata. Però Brescia non è squadra. Io pensavo che Brescia fosse meglio di Bergamo, e invece secondo me Bergamo si sta riprendendo, quindi Brescia è forse la peggiore squadra che c'è oggi in questo momento, quindi un 3-0 senza patemi per le scandicesi.
Rodolfo, però non gli dici ad Angelo c'è degli amici a Brescia, come avevi detto?
Evidentemente non li ha.
Come no? La mia amica Anso è di Brescia.
Ah, è vero.
Però sappiamo benissimo che gomma è così, diciamo, non lesina le sue bastonate, no, come no. Anche però le carote, c'è da dire. Allora, Scandicci Brescia, che abbiamo detto sembra essersi ripresa dopo una partenza shock, ma io mi chiedo se con Perugia ha guadagnato o perso un punto, perché al tie break era sostanzialmente fatta e poi ha perso. Servirebbe una Nicoletti che vada oltre il 27 su 95 in attacco delle ultime 2 partite, che è un po' pochino. Servirebbe per affiancare Berti, che invece sta facendo bene, perché 14 muri nelle ultime 2 partite non sono, anche se tutte e 2 al tie break, non sono pochi e non sono scontati per una squadra come Brescia. Scandicci finora ha disputato un bel campionato, ma se me si è visto anche con Monza in parte, è un po' troppo Stisiak dipendente, anche se voglio dire tutti più o meno lo sarebbero con i numeri che sta mettendo insieme la polacca. La squadra di Barbolini deve ripartire dopo i 2 KO con le dirette rivali Novara e Monza, ma anche le 2 gare di stop. Effettivamente un po' di ruggine potrebbe esserci, per questo la partita non è facile da affrontare a livello mentale, e per una volta allungarla dal punto di vista di Scandicci può essere un problema, può mettere un po' di troppa sabbia nell'ingranaggio. Per questo però io credo che Barbolini punti su una vittoria il più veloce e agevole possibile, direi anch'io un 3-0 Scandicci Brescia.
Allora, chiudo veloce perché ci serve un po' di ritmo, e dico che insomma sì, mi accusate sempre di essere un po' scettico con Brescia e mi piacerebbe dimostrarvi che non è vero, però mi sono già giocato l'upset nella puntata precedente, no, l'upset nel pronostico di prima, e quindi questa volta sono un po' più realista e dico che Scandicci batte Brescia 3-1.
Ok, però scommesso di reazione 3-0.
Ok, chiudiamo, ultima partita in programma è Cuneo contro Busto Arsizio, e cominciamo da Lorenzo.
Cuneo Busto è complicatissima da sia da giocare per loro, ma anche da pronosticare per noi. Sono le due squadre più colpite dal Covid. Cuneo non gioca da un mese, forse, contro Chieri, se non sbaglio. Sì, ha giocato con Conegliano, ma contava poco, aveva in campo la B2. E Busto, anche lì, gioca, non gioca, prima ne ha fuori tre, poi ne ha fuori due, non si capisce bene. Viene dallo scivolone con Bergamo, che è chiaro. Puoi avere tanti scusanti, però lo scivolone di Bergamo è grave in questo momento, perché comunque Bergamo è una squadra a cui nessuno dava speranze, comunque è riuscita a battere le Bustocche al tiebreak. Quindi non so, da un punto di vista tecnico c'è poco da dire, perché non sappiamo bene come sono queste squadre in questo momento, manca il ritmo partita, manca tutto. Credo che finirà con un tiebreak. Quando ci sono due squadre un po' in alto mare, spesso finisce con un tiebreak, ma un tiebreak brutto da vedere. Secondo me vince Cuneo 3-2, perché sono in casa e le cuneesi in casa giocano sempre bene.
Rodolfo? Abbiamo perso Rodolfo? Non si sente?
Non c'è più.
Non c'è più Rodolfo, ok. Allora, intanto Angelo, fai tu, che io cerco di recuperare Rodolfo.
Sì. Allora, Lorenzo, tu hai detto nessuno dava le speranze a Bergamo, però Busto gliele ha date, perché c'è una signora che si chiama Alexa Gray, che nel secondo set, dopo aver vinto il primo Busto, secondo set 24 pari, la Gray va in battuta e sbaglia. Punto successivo, ricezione negativa, e da lì Bergamo ha cominciato a costruire la vittoria.
Angelo, Alexa... scusa, una domanda: da quanto aspettavi questo momento di poter parlare così di Gray? Da quando l'ha comprata Busto?
Anche perché, ragazzi, io nelle prime settimane ho fatto la bold, 5 ricezioni negative errate della Gray, che a Bergamo me ne ha piazzate 6 errate, e io non ho potuto giocare la bold.
È stata lei a rompermi il computer, Angelo?
No, ragazzi, con questa qua lo sapete, ma non è cattiveria, ma secondo me non è capace, per cui
Bold, Gomma, lo sai che mi farà vincere la Bold questa settimana, vero?
È probabile, però davvero no. Allora, al di là di tutto, sono contentissimo che Busto abbia recuperato Jordan Polter, che è Wonder Woman, dopo un mese. Sembrava morta dopo un mese in campo, anche se insomma non ha fatto benissimo, però davvero Busto è scassatissimo, è tenuta in piedi con i cerotti e gli elastici. Cuneo non è molto meglio, perché ha ruggine, per cui ha ragione Lorenzo, sarà una partita complicatissima che finisce 3-2 per Cuneo al tiebreak.
Rodolfo?
Allora, dal periodo di stop causa Covid sembra essere uscita un po' meglio Cuneo rispetto a Busto. Se Cuneo fa la Cuneo in casa, può venire fuori un bel colpo. Busto non è brillante in attacco, anche se con l'appena rientrata Polter qualcosa può cambiare. La Bosca però difende davvero tanto, ed è difficile pensare che questo tratto distintivo venga meno. In più ci aggiungo anche, attenzione a Zaccheiu, che... Dunque, io l'ho vista dal vivo la prima partita in assoluto in Italia per la Supercoppa, quando è venuta a Monza. Era lentissima, ma mi ha fatto molta impressione la sua fisicità. Però mi sembra che stia prendendo sempre più diciamo feeling col nostro campionato, e sta facendo sempre meglio, tra l'altro nonostante la lunga pausa di Cuneo. Comunque, tornando al pronostico, io direi Cuneo 3-2.
Sì, sono d'accordo con l'analisi, pensiamo praticamente tutti quanti allo stesso modo, che è una partita che nasconde più sorprese di quelli che dicono un po' la carta e i freddi numeri. E vabbè, so che qua mi attirerò forse un po' le ire del buon Gomma, però io mi gioco Cuneo vincente per 3-2.
E beh, tutti e quattro abbiamo detto lo stesso risultato.
So, quindi... però so che poi tu te la prendi con me, se le cose vanno così iniziale. Altro, tu è stato tu il voto, che tu sei la goccia buono, che ha fatto traboccare il vaso. Anche tu mi tradisci.
Scusa, me la devo prendere con il bello Lorenzo o con il brutto Rudy? No, me la prendo con il buon Alex. Vabbè. Scusa.
Va bene, quindi scommessa di redazione, direi che è all'unanimità. Ok, allora passiamo ai tie-break. Quindi il primo tie-break di questa settimana è quanti sono i punti totali che avranno i Mossi nel segno nella sfida tra Novara e Conegliano. Partiamo da Angelo?
Sì, io ho detto 3-1 per Novara, quindi 100 punti. Saranno 4 set combattuti, perché Caterina uno poi lo vince da solo. Grande Caterina, vai Caterina. E quindi dico 192.
Rodolfo?
Io ho dato un 3-0 e fedele al pronostico dico 135 con un set tirato 2 un po' meno, diciamo.
E Lorenzo?
Mi accodo al discorso di gomma, 190 punti.
Ok, io invece chiudo, anch'io ho dato un 3-0 e quindi dico un bel 142. Secondo tiebreak, totale dei muri messi a segno tra Cuneo e Busto Arsizio. Cominciamo con Lorenzo.
Beh, è complesso anche qui un po' andare a spulciare i numeri. Arriveranno al tiebreak, quindi chiaramente, secondo me, quindi chiaramente ci saranno molti muri. Non saprei, dico 23 muri.
Rodolfo?
25, numero secco.
La. Angelo?
Zaccheiu, Rodolfo, tu che sei il mago delle statistiche, Zaccheiu com'è a muri?
Molto bene, penso. Mm-hmm.
Sì, 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 decisa. L'avevo visto anche poco fa, tra l'altro.
Io l'avevo vista contro Chieri, aveva fatto 7-8 muri, se non sbaglio.
Ah, è bene. Allora, siccome ha Busto...
No, scusami, 1-19 per 7, sono 19 in stagione,
okay.
In 4 partite però.
Sì. Busto ha comunque Stevanovic, che è un'altra grande muraglia, per cui dico 26.
No. Io sto basso e dico un 18. Ok, e adesso ovviamente è arrivato il momento che grandi e piccini aspettano con ansia.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
È arrivato il momento delle bold prediction. Allora dai, partiamo con... voglio sentire quella di Lorenzo.
Dunque, visto che parlavamo di muri e parlavamo della cipriota Zaccheiu, io dico che Zaccheiu farà il record di muri per la Serie A1 femminile, che se non sbaglio è di 13, di Chirichella l'anno scorso, e Zaccheiu ne farà 14.
Ui, Rodolfo.
Super, super bold.
Ma però, sai, 14 sono proprio tanti.
Sì, sì, proprio ho detto, facciamo il record.
Facciamo il record, qua bisogna aumentare l'interesse.
5-7 contro Busto, ci può stare, dai. Però è una bella bold, ci può stare nella logica della bold.
Esatto, sì.
Tocca a me, ho capito bene?
Sì, sì, vai tu.
Allora, voi sapete che Gomma è andato avanti tutto questo girone d'andata a infierire contro la povera Alexa Gray, che alla fin fine si è sempre dimostrata all'altezza, perché quando Gomma gli ha scommesso contro, lei è sempre riuscita a rintuzzare gli attacchi del suo presunto tifoso. Perciò adesso comincia la riscossa. Alexa Gray contro Cuneo avrà una ricezione perfetta del 50%.
Urca, 50% di perfetta. Ragazzo, questa non è una bold, è una super bold.
Alexa Gray,
Vabbè, abbiamo perso Angelo. Dai, fai la tua bold.
Tocca a me, ovviamente. Vai. Puntata dedicata a Caterina Bosetti, la migliore banda italiana oggi in circolazione. Quindi, signori, Caterina Bosetti in attacco fa il 62%. Di positività, però, non di efficienza, di positività.
Mi ricorda il film, come si chiama quello con Will Smith? Cash, mi sembra, il film, perché hai usato la tecnica dove tu hai ripetuto Caterina Bosetti tutta la puntata, così se per caso Mazzanti ascolta, cioè non può non metterla dentro. È proprio la tecnica perfetta che spiegano anche nel film. Fantastico, fantastico. Allora faccio anch'io la mia e dico che secondo me Perugia farà il doppio degli ace e il doppio dei muri di Monza nella partita che vincerà, e questo è pam proprio la mia bold prediction.
Altra super bold,
esatto. Infatti
Magari non so, Monza fa un muro e fa un ace, gli altri ne fanno due. L'ha già fatta. No, dai, ma... scherzi a parte, dai, io vi ringrazio, siamo andati anche questa volta un pochino lunghi, sopra i 30 minuti, 35, ma vabbè, dai, insomma, ci può stare. Io comincio a ringraziare subito i miei ospiti, comincio da Lorenzo. Ciao Lorenzo, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto.
Rodolfo, grazie come sempre.
Grazie a tutti voi, buona pallavolo e buon divertimento a tutti.
E grazie anche al mio notaio Angelo, che insomma mi fa sempre compagnia.
Grazie a tutti, grazie Caterina.
Buon proseguimento, buona pallavolo, ci sentiamo presto alla prossima puntata. Ciao!